Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso benvenuti, bentornati insieme in questa settimana che ci sta davanti. La scorsa settimana abbiamo iniziato a leggere il libro del profeta Geremia, abbiamo visto la sua chiamata al ministero di profeta e nei capitoli dal 2 al 6 i primi 5 anni di ministero composti da severe parole pronunciate dal giovane Geremia, parole che condannavano un popolo che ha rivolto la schiena al suo Dio. Con la lettura del 7° capitolo siamo giunti a parole pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge, libro scoperto durante la purificazione ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. In quel tempo il tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso e un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa. Ora Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Continuiamo quindi a considerare l'atteggiamento del popolo che interessava Geremia. Lo facciamo leggendo i successivi versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 7. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Immaginiamo per un momento come si sentissero a quel tempo quelle persone religiose. Esse guardavano il tempio soddisfatte e pensavano che fosse stato fatto un bel lavoro di restauro. C'era dell'entusiasmo, ma non si trattava di un vero ritorno a Dio. E questo era ciò che notava il profeta Geremia. Così egli diceva: non credete a queste parole bugiarde, vi comportate come se fosse la cosa più importante ritornare nel tempio. In Seconda Cronache, i capitoli 34 e 35, ci saranno d'aiuto per capire che cosa sta accadendo a questo punto della storia. Stava accadendo una cosa veramente straordinaria. Chilchia aveva dato il libro della legge a Safan, che lo aveva letto al re, e poi, insieme a tutti gli anziani di Giuda e Gerusalemme, la legge venne letta a tutto il popolo. Dopodiché fecero la promessa a Dio di camminare davanti a lui e celebrarono la Pasqua a Gerusalemme. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dei giorni del profeta Samuele. Né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 18° anno del regno di Giosia. Abbiamo letto dal secondo libro delle cronache, dal capitolo 35, versetti 18 e 19. Quindi, tornando a questo popolo, a Israele, essi avevano ristabilito il servizio nel Tempio, con tutti i sacrifici, con tutte le feste, e questo era meraviglioso. Allora, stando così le cose, ci si potrebbe domandare, qual era quindi il problema? Il problema era che essi non avevano cambiato il loro cuore, non avevano cambiato le loro abitudini, vivevano come prima, con superficialità, e non come quello che il Signore aveva detto. Ecco infatti cosa dicono i versetti seguenti, il 9 e il 10, sempre dal capitolo 7. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale ho invocato il mio nome. Voi dite: siamo salvi, perciò commettete tutte queste abominazioni. Anche se le persone parlavano delle meraviglie del Tempio, esse stavano adorando ancora Baal, un idolo in uso in quel tempo. La loro filosofia li portava a essere sicuri della protezione di Dio dal momento che il Tempio era stato restaurato e anche per il fatto che si inchinavano davanti a lui, davanti a Dio, nel giorno di sabato. È vero che quando ci si rivolge con un cuore sincero a Dio, egli protegge, risponde alle nostre preghiere, ma essi confidavano solamente sul fatto che, avendo fattogli delle offerte, ciò sarebbe bastato per ottenere risposte, benedizioni. Sapete, non conosco nessun libro che si addica al tempo attuale e che contenga un messaggio migliore del libro di Geremia. Infatti, molte persone oggi vivono credendo che basti andare in chiesa qualche volta o fare delle opere meritorie per ottenere ciò di cui si ha bisogno. può accadere pure che un risveglio faccia raddoppiare la frequenza in chiesa e magari si moltiplicano le sedie, quindi si costruiscono nuovi edifici più ampi, ma non si tratta di persone nate di nuovo. Esse sono le stesse persone in edifici nuovi. Spesso si fraintende la crescita di numero con la crescita spirituale. Quello che conta è l'opera dello Spirito Santo che compie nel cuore delle persone e non avere quindi una facciata religiosa. Questo è quello che viene puntualizzato da Geremia. Poi Geremia prosegue e dice qualcos'altro. Leggiamolo. «È forse agli occhi vostri una spelonca di ladri questa casa sulla quale ho invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice il Signore». Andate al mio luogo che era Silo, dove una volta avevo messo il mio nome, e guardate come l'ho trattato, a causa della malvagità del mio popolo d'Israele. Ora, poiché avete commesso tutte queste cose, dice il Signore, poiché vi ho parlato fin dal mattino, e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto. Io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia, e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri. Come ho trattato Silo. Vi caccerò dalla mia presenza, come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Abbiamo letto i versetti dall'11 al 15 di Geremia, capitolo 7. Vedete, questa, amici, è la stessa accusa usata dal Signore Gesù quando purificò il Tempio alcuni secoli più tardi. Ai tempi di Geremia, egli la definì una spelonca di ladri, perché le persone passavano durante la settimana a rubare i loro fratelli e poi si recavano in modo religioso al Tempio per offrire i loro sacrifici. Essi, agendo in questo modo, non avevano mutato le loro abitudini negli affari e le loro relazioni l'uno con l'altro. Anche ai nostri giorni moderni, le persone pensano che ci sia qualcosa di valido, di buono, nei grandi raduni religiosi che si attuano, ma il fatto è che, purtroppo, queste persone confondono l'entusiasmo del momento con l'intervento dello Spirito di Dio. Ad esempio, possiamo ricordare movimenti spirituali come quello avvenuto in Inghilterra, ai tempi di Wesley. Questi fu un uomo che consacrò la sua vita alla testimonianza dell'Evangelo. E durante questo risveglio spirituale si cambiarono le condizioni di lavoro nelle fabbriche e successivamente vennero emanate nuove leggi, ancora in uso, per il lavoro minorile. Tutto ciò successe perché questo movimento penetrò nella vita degli individui. Ebbene, vorrei tanto vedere oggi un movimento che penetrasse fra gli emarginati, fra gli extracomunitari, persone che popolano ormai le nostre città. Assistiamo invece che quando un governo fa qualcosa per i ceti sociali più poveri, spunta fuori la disonestà e l'appropriazione indebita di fondi dedicati ad essi, e niente viene fatto onestamente. I fatti che a volte succedono nelle operazioni umanitarie, che ne sono un esempio che ci deve far pensare, non vi pare? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno ai nostri giorni è un vero risveglio spirituale, un risveglio che possa cambiare il cuore dell'uomo in un modo radicale e non delle semplici manifestazioni momentanee di solidarietà. Questo era il messaggio di Geremia in quei tempi difficili e possiamo supporre che non fosse né molto amato né tanto ascoltato. Immaginatevelo infatti solo, presso l'ingresso del Tempio, con il cuore rotto, pronunciare il suo messaggio divino senza ottenere poi risposta, ma egli non si scoraggiò. Confidando in Dio andò avanti fedelmente e come risultato ebbe solo un risveglio parziale e inutile. Questo comportamento del popolo portò Geremia a esprimere un giudizio molto severo contro l'idolatria, come leggiamo da questi versetti, dal 16 al 19, dal capitolo 7. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libagioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono, dice il Signore. Non offendono essi loro stessi, a loro vergogna? È terribile sentire dire dal Signore Dio che Geremia non doveva pregare per il popolo, perché essi, essendosi allontanati troppo dal Signore, da Dio, non avevano più nessuna speranza. Penso, amici, che nella vita ci siano momenti in cui non bisogna pregare per la benedizione di qualcuno. Una volta andai a trovare una persona all'ospedale e pregai per lui, al che il vicino di letto mi chiese di rivolgere a Dio una preghiera anche per lui. Alla mia domanda se era cristiano e se aveva messo la sua fede nel Signore Gesù Cristo, egli mi rispose negativamente. rinnovandomi però la richiesta di pregare per lui. Io gli risposi che avrei pregato, ma non come lui sperava per la sua guarigione, ma che avrei chiesto al Signore di salvarlo. Questa era l'unica preghiera di cui aveva veramente bisogno. Ritengo che si facciano spesso molte richieste di benedizione, mentre dovremmo invece pregare di più per la salvezza dell'anima delle persone. Questo è ciò che il Signore sta dicendo a Geremia. Egli non doveva pregare perché non venissero deportati, ma doveva chiedere che ritornassero a lui. Questo era il nocciolo della questione. Amica, amico, a Dio non interessano i nostri riti della domenica, le nostre buone opere fatte per meritare qualcosa. Al Signore ciò che interessa è il nostro cuore, il nostro comportamento che abbiamo durante tutta la settimana. Sapete, qual è il posto per osservare se un credente è sincero o meno? Ebbene, non è certamente la domenica mattina, ma al lavoro, nella fabbrica, in ufficio, nella famiglia, il lunedì, negli altri giorni della settimana. Ecco cosa Dio desiderava dal suo popolo, così come leggiamo nel versetto 23 del nostro testo, al capitolo 7 di Geremia. «Ma questo comandai loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo, affinché siate felici». Il Signore afferma chiaramente che desidera l'obbedienza e che andare al Tempio non è sostitutivo ad ubbidire. È stato detto che alcuni vanno nei luoghi di culto per sbirciare i vestiti, altri invece magari per chiudere i loro occhi. Questo può essere vero, infatti per molti lo scopo non è quello di adorare Dio, ma per fare pettegolezzi o sparlare alle spalle degli altri, manifestando così che la loro vita non è cambiata per nulla. Così, come senza dubbio si comportavano le persone contemporanee di Geremia, essi adoravano ancora gli idoli di Baal, delle divinità pagane, senza essere pentite, senza avere un cuore sincero e puro per una sincera testimonianza al Signore. Andare in chiesa può in qualche modo sembrare o essere una confessione di fede, ma quello che conta per Dio è la testimonianza personale che si rende durante la vita di tutti i giorni, al di fuori di essa. Pensate forse che quelle persone si pentirono, diedero ascolto alle parole di Geremia? No, non fu proprio così. Ed ecco allora cosa il Signore ordinò di dire. Leggiamolo dei versetti che vanno dal 24 al 27, sempre dal capitolo 7. «Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Dal giorno che vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno». Geremia non conseguì come risultato che la gente si pentisse e si mettesse dalla parte di Dio. Il suo messaggio passò inascoltato, così come del resto succede ai nostri giorni. Dio gli disse di fare il suo dovere, anche se non otteneva del risultato. Anche per noi non è importante il numero delle persone che raggiungiamo con i nostri programmi o le risposte che ci pervengono da chi ci ascolta. Ciò che per noi ha importanza e che abbiamo a cuore è l'ubbidienza a Dio. È l'essergli fedeli nel trasmettere la sua parola, come l'ha fatta pervenire, e inoltre rafforzandola con il nostro comportamento di tutti i giorni. Questo è ciò che il Signore desidera da noi. Leggiamo ora come Dio ritiene le persone che non rispondono al suo invito. «Perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca». Abbiamo letto Geremia, capitolo 7, versetto 28. Il Signore definisce il suo popolo generazione della sua ira, perché il suo giudizio sta per arrivare su Gerusalemme a causa delle loro continue disubbidienze, delle malvagità che compivano, come è descritto nei versetti seguenti, dal 31 al 34, che vanno a concludere il settimo capitolo. Leggiamoli. «Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innom per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente. Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più Tofet né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro, e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet. I cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non ci sarà nessuno che li scacci. Farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Tofet era un alto luogo nella valle di Innom, un luogo in cui venivano sacrificati bambini nelle braccia di bronzo arroventato del dio Moloch. Queste mostruosità Dio non le aveva mai richieste, e ciò nonostante il popolo che Dio si era scelto si era sviato, seguendo le abominazioni dei paesi vicini. È sempre così. Quando non si vuole ascoltare le parole di Dio, che ci chiama al pentimento, si ascolteranno quelle del suo avversario, cioè Satana, e si cadrà quindi nella condanna che egli, il Signore, ha stabilito. Tu, amica, amico, forse sta dicendo che dopo tutto non sei peggiore degli altri, non hai mai fatto del male a nessuno e che quindi il buon Dio non ti domanda l'impossibile. Ebbene, se anche tu fai parte delle innumerevoli persone che parlano così, ti credo volentieri, ma lo sai che gli altri costituiscono un ben misero punto di riferimento? Eccoti ora il perché. In primo luogo perché non risponderanno per te davanti a Dio e poi perché tu non risponderai per loro. La Bibbia dice in Romani 14, al versetto 12, «Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Inoltre, piuttosto di basarci sul nostro proprio giudizio, ascoltiamo quello di Dio, che è il giudice supremo e perfetto. La sua parola, la Bibbia, dichiara «Non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio». Romani 3, versetto 22. E Dio, a causa della sua santità, della sua giustizia, non può transigere sul peccato. Deve a se stesso di punirlo. Ma egli è anche un Dio che ci ama e nel suo amore ci ha dato un Salvatore, il suo Figlio unico, Gesù, in perfetto accordo con suo Padre. Ha preso volontariamente il nostro posto, subendo per noi il giudizio di Dio. Amica, amico, guarda la croce del Calvario. È là che il tuo peccato è stato condannato e che noi troviamo perdono mediante la fede in Gesù, morto per noi. Oggi il Signore ti chiama, chiunque tu sia, qualunque sia la tua vita. Egli desidera il tuo bene, la tua salvezza. Desidera donarti in dono la vita eterna. Se tu, umiliandoti, ti rivolgerai a Lui, chiedendogli perdono e credendo in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore, cosa farai? Noi ti invitiamo a fare questo passo, a scegliere per Gesù. Bene, e con questo invito veramente fatto col cuore, io voglio ringraziarti per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.